credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento del giovedì con Allargare gli orizzonti. Domenica prossima, il 18 dicembre, alle 16.30, presso l'ex mattatoio di Anticoli Corrado, si svolgerà la performance E i giganti vennero dalla montagna, ispirato evidentemente all'ultimo testo di Luigi Pirandello, incompiuto, I giganti della montagna. Vogliamo parlarne con Gloria Sapio, che insieme a Maurizio Repetto è tra i fondatori dell'associazione Settimo Cielo, che appunto promuove questi iniziativa. Gloria Sapio è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno.
Dunque, dicevamo, una performance teatrale che appunto si svolge ad Anticoli Corrado. Vogliamo spiegare per quale ragione lì?
Sì, dunque, questo performance rientra, diciamo, è la fase conclusiva, anzi, di un progetto che si chiama Innesti, anzi, Medaniene Giovani Innesti, per la precisione, che è un progetto che noi svolgiamo su questo territorio per conto dell'Unione dei Comuni del Medaniene, che è un'unione di 7 piccoli comuni, sono Anticoli Corrado, Roviano, Rio Freddo, Arsoli, Cineto Romano, Vallinfreda, Vivaro Romano, che si sono consorziati, e questo progetto è un progetto che ha un contributo della provincia di Roma, dell'assessorato alla cultura, alle politiche culturali della provincia di Roma, si svolge anche in collaborazione con l'associazione teatrale tra i comuni del Lazio. Quindi, insomma, sono tante entità che sono messe insieme, non ultima la nostra associazione, che in effetti è quella che poi crea questo, si è inventata questo modo di agire su questo territorio. Ovviamente noi ci occupiamo di teatro, quindi nasciamo con tutti come attori oppure musicisti, e quindi noi abbiamo svolto questo progetto soprattutto con una particolare attenzione per lo spettacolo dal vivo. Mm-hmm. Abbiamo cominciato prima a raccontare le memorie del posto, abbiamo pensato che fosse importante fare capire la funzione del teatro, perché qui agiamo in una zona dove di teatri fisicamente non ce n'è, perlomeno ce n'è soltanto uno molto piccolo ad Arsoli, e quindi questo la dice molto lunga, insomma, sulla diffusione del teatro come mezzo espressivo. Questo problema riguarda non solo noi, noi abbiamo avuto anche un'officina culturale della regione per tutto il 2010-2011, che includeva anche il territorio di Tivoli, Tivoli, per esempio, anche a Tivoli non esiste, cioè c'è un piccolissimo teatro comunale, il teatro dove poi si svolgono degli spettacoli o insomma una piccola stagione teatrale è un teatro privato. E quindi, ecco, non so se ho risposto alla domanda, perché certo. Siamo qui, questo è perché siamo qui.
Certo, ma Anticoli Corrado, tra l'altro, è anche un luogo che è particolarmente legato a Luigi Pirandello, che è il progetto su cui avete lavorato
poi,
quest'anno.
Ecco, poi noi nell'evoluzione di questo nostro progetto, se siamo iniziati a parlare, abbiamo iniziato dalle memorie dei posti, abbiamo costruito dei laboratori di drammaturgia con la gente, coinvolgendola, perché appunto ci sembrava importante coinvolgere in prima persona le persone del luogo, e poi man mano siamo arrivati nell'arco di 5 anni invece a confrontarci con qualcosa di più corposo, in questo caso un classico, però questo classico doveva essere in qualche maniera avere comunque una ragione di un collegamento col territorio, ed ecco che siamo arrivati a Pirandello, perché Pirandello scrisse buona parte dei giganti della montagna proprio qui ad Anticoli Corrado, a Villa San Filippo, dove soggiornava ospite del figlio, che è il pittore Fausto. Ed ecco, questo è stato poi il pretesto, il legame, e nella scrittura di Pirandello, per chi conosce questi luoghi, si sente che c'è una presenza forte del paesaggio di Anticoli.
La vostra, appunto, l'opera che rappresentate, che dicevamo si ispira ai giganti della montagna, sì. Ha un titolo ancora più minaccioso, perché se i giganti della montagna restano, così nell'opera di Pirandello, restano una minaccia lontana, voi invece lo intitolate I giganti vennero dalla montagna.
Sì, i giganti vennero dalla montagna perché riteniamo che ormai i giganti siano tra di noi, insomma, non, questo è stato il frutto poi dei pensieri di questo laboratorio che abbiamo condotto appunto sempre con le persone del luogo, e durante questo laboratorio, che era un laboratorio sia di teatro che di scrittura scenica, nell'affrontare un testo così complesso, così difficile come I giganti, tra l'altro incompiuto, quindi anche con questo finale sospeso, raccontato così, riassunto dal figlio che aveva raccolto le ultime idee, le ultime impressioni dal padre, che per tutta la notte prima di morire, questa è una cosa che a me commuove moltissimo quando ci penso, pensò proprio a sistemare, a come poteva sistemare il finale di quest'opera. Quindi insomma è un testo molto complesso, e quindi nel leggerlo insieme, nel lavorarci insieme, nell'aprirci a tutte le considerazioni possibili anche di persone che non avevano mai sentito parlare dei giganti della montagna, né l'hanno mai visto a teatro, recitato, insomma noi abbiamo creato una specie di quaderno di appunti, e su questo quaderno si è formata questa performance, che non è ancora uno spettacolo, è uno studio, una performance, e appunto era evidente che a questo punto i giganti erano, insomma, da quello che ci siamo detti, da come sono stati recepiti, è stata recepita l'idea dei giganti, che i giganti ormai ci sono, insomma sono qui. Non sono più relegati nella montagna, ma sono, e hanno ovviamente condizionato, cambiato anche la fisionomia dei personaggi stessi dell'opera, per cui abbiamo un mago Cotrone che è più che altro un imbonitore di strada, insomma forse un po' baro anche, abbiamo smontato, ecco, i personaggi per ricondurli poi a qualche cosa che stava più dentro le nostre anime che non
certo.
E poi prendendo naturalmente anche, cioè, per esempio gli Scalognati parlano una sorta di dialetto anticolano, assomigliano molto alle figure del posto, insomma è un'operazione, essendo poi un testo metateatrale, si prestava ovviamente a interpretazioni sempre più metateatrali, e quindi è un po' quello che abbiamo fatto. Abbiamo lo spazio, tra l'altro, uno spazio non teatrale.
L'ex mattatoio,
che è uno spazio molto bello, che è stato appena restaurato qui ad Anticoli, uno spazio prezioso in un luogo dove appunto non ci sono spazi per il teatro e nemmeno per, diciamo, l'aggregazione sociale, insomma scarseggiano. Questo ex mattatoio è diventato un po' il nostro modo anche per evidenziare questa mancanza, questa lacuna di spazi, e dovendolo fare lì dentro ovviamente abbiamo di nuovo giocato con una dimensione che non è una dimensione teatrale, dove gli spettatori devono salire, scendere, attivarsi all'interno di questo spazio, e dove i personaggi hanno trovato una collocazione, insomma Ilse per esempio è diventata una specie di cantante di bar, ormai è arrivata all'ultima spiaggia, insomma queste cose anche, è abbastanza ironico naturalmente.
Sì, lei parlava appunto di una performance, non esattamente di uno spettacolo compiuto, anche perché in scena ci sono ovviamente degli attori professionisti, ma anche invece dei giovani provenienti soprattutto dai laboratori che voi avete tenuto.
Sì, sono tutte persone, dicevo, per noi è fondamentale, diventa drammaturgia stessa avere questa partecipazione, questa presenza delle persone del posto, l'abbiamo già fatto per altri spettacoli, cioè quasi tutti quelli che abbiamo prodotto qui, di cui tra l'altro il primo, La strada bianca, è uno spettacolo che poi ha girato sempre con attori non professionisti, in questo caso veramente esclusivamente con attori non professionisti, ha girato poi invece per festival, recentemente è stata a Pordenone nell'ambito di un progetto simile a quello che noi compiamo qua sulla Valle dell'Aniene, quindi insomma è uno spettacolo che da tutti i punti di vista,
certo,
è uno spettacolo compiuto e dove, ripeto, le persone diventano, portano un po' in scena loro stesse, diventano drammaturgia loro stesse. In questo caso è la stessa cosa, insomma, dovevamo, però in più c'è il supporto, sì, di attori invece professionisti, che sono quelli che affrontano realmente il testo di Pirandello, perché c'è molta immaginazione, però c'è anche ci sono anche dei brani proprio invece tratti dai giganti, cioè, inseriti in questo contesto un po' folle che è stato suggerito soprattutto dallo spazio e poi dall'emozione anche questo spazio praticamente si trova a 100 metri da dove effettivamente è stato scritto I giganti della montagna, quindi l'emozione è abbastanza forte.
Tra l'altro ad Anticoli Corrado ci sono ancora i discendenti, no, di Luigi Pirandello, tanto
sì,
è vero che quella mattina, sì, la mattina di domenica, diciamo, lo spettacolo si svolgerà alle 16:30, ma la mattina alle 10:30 c'è anche una cerimonia di premiazione, una cittadinanza onoraria, sì, conferita al nipote di
Pirandello. Sì, al nipote di Pirandello, Pierluigi, l'avvocato Pierluigi, che ha fatto moltissimo per Anticoli Corrado, essendo poi lui il depositario, diciamo, delle opere del padre Fausto, che è stato uno dei più grandi pittori del nostro Novecento, ed essendo Anticoli da sempre un posto di pittori, avendo un bellissimo museo piccolo ma molto bello di arte moderna, ecco, Fausto si è molto adoperato, sia perché sono state fatte qui mostre dedicate al padre, eccetera. Del resto la famiglia Pirandello è forzosamente legata a questo posto, perché Fausto sposò una modella, che la sua modella si chiamava Pompiglia, che era una modella, una delle famose modelle anticolane. Dico famose perché erano famose per la loro bellezza, e credo che Pompiglia non facesse eccezione, e quindi, ed è proprio per quello che Luigi passava poi dei periodi qui ad Anticoli, perché il figlio appunto aveva questo studio e ce l'ha avuto per anni, e poi insomma rimase legato, credo che Pierluigi nacque addirittura qui proprio ad Anticoli Corrado, e quindi questa cosa a noi è sembrato molto significativo, fare coincidere questa attività di quest'anno del nostro progetto Innesti con questa circostanza che il comune di Anticoli Corrado appunto dava la cittadinanza, avrebbe dato la cittadinanza onoraria al nipote di Luigi Pirandello, quindi insomma è un doppio
felice
evento,
coincidenza.
Una felice coincidenza che ovviamente abbiamo fatto in modo che poi accadesse lo stesso giorno, perché ci sembrava un'occasione ghiotta, insomma, e infatti Pierluigi poi sarà presente alla rappresentazione, cosa che emoziona molto sia noi che i nostri attori, certo. E avremo anche l'assessore alle politiche culturali e vicepresidente della provincia di Roma, che verrà, perché è un progetto molto amato, diciamo, dalla provincia, che sposa un pochettino quella che è effettivamente la linea intervento culturale che loro hanno avuto tutti questi anni, riguardo al teatro, riguardo alla diffusione soprattutto del teatro.
Quindi ricordiamo allora ai nostri ascoltatori, nella giornata di domenica 18 dicembre, sì, già alle 10:30 il sindaco di Anticoli, sì, Corrado, conferisce
la
cittadinanza
proprio al, sì, museo. Questa, la cerimonia verrà al museo di Anticoli Corrado, non al comune, proprio, quindi in mezzo ai quadri di Fausto, altra cosa,
ecco,
di grande suggestione secondo me.
Certo.
E poi sì, poi ci saremo noi con a partire dalle 16:30, perché noi facciamo una performance che dura 45 minuti e viene ripetuta nel corso della giornata fino ad esaurimento, facciamo entrare 20 spettatori per volta e
quindi sarà replicata più volte all'interno dello stesso
esattamente,
pomeriggio.
Esattamente, noi andremo avanti ad oltranza, insomma, con molto,
certo,
coraggio.
È un po' una metafora di questo lavoro.
Ed è esattamente, è perfettamente colto il senso, sì.
Benissimo, io la ringrazio moltissimo di essere stata in nostra compagnia, grazie quindi a Gloria Sappio dell'Associazione Culturale Settimo Cielo,
sì,
insieme a Maurizio Repetto e appunto agli attori impegnati in questa rappresentazione, in questa performance. Sarà in scena, lo ripetiamo, il 18 dicembre a partire dalle 16:30 all'ex mattatoio di Anticoli Corrado. Grazie.
Ringrazio io voi. Volevo soltanto ricordare che le musiche di Silvestro Fontani, che è il nostro terzo elemento importante di questa associazione.
Benissimo.
La ringrazio moltissimo.
A lei e buon lavoro.
A presto.
Arrivederci. Domenica prossima, 18 novembre, dalle 10 alle 18, nella sede del Movimento Pro Sanctitate, in piazza San Callisto numero 16, avrà luogo una giornata di ritiro in preparazione al Natale e naturalmente tutti sono invitati a partecipare. L'itinerario di questa giornata vuole approfondire il tema della preghiera, prima di tutto facendo un'esperienza diretta attraverso i momenti di preghiera che scandiranno appunto la giornata della domenica. Prima l'ora media, poi l'adorazione eucaristica e la partecipazione alla Santa Messa alle ore 16. Le meditazioni, che saranno proposte da Don Concetto Chipinti, rettore del Pontificio Seminario Maggiore, intendono aiutarci a fare una riflessione approfondita sul nostro modo di pregare, sul tempo che dedichiamo alla preghiera e su come questa ci doni uno slancio sempre nuovo per affrontare le diverse situazioni della vita quotidiana. I vari momenti della giornata saranno inoltre accompagnati da spunti di meditazione tratti dal libro del servo di Dio Guglielmo Giaquinta, La preghiera. Come vi dicevo, alle 16 la celebrazione eucaristica concluderà la giornata e subito dopo la messa ci sarà un momento conviviale che sarà anche un'occasione per scambiare gli auguri di Natale.
Suggerimenti per i vostri regali di Natale. Teatro, romanzi, poesia, spiritualità, magistero. Trovate tutto sui nostri CD.
Richiedeteli presso l'Ufficio Promozione e Sviluppo della Radio Vaticana 06 6988 3045 oppure promo@vatiradio.va.
Dopo il successo di Bianca come il latte, rossa come il sangue, è arrivato in libreria un nuovo romanzo del giovane scrittore e professore di liceo Alessandro D'Avenia. Cose che nessuno sa, questo è il titolo del libro, edito da Mondadori, racconta la storia di Margherita, 14 anni, che troverà la forza per andare alla ricerca del padre andato via di casa. A intessere la trama dei romanzi di D'Avenia è l'universo dei giovani, con le brucianti domande sulla vita proprie di quell'età. E sentiamo lo stesso scrittore al microfono di Deborah Donnini.
L'adolescenza, di cui io mi occupo perché sono insegnante, è un laboratorio fantastico proprio per affrontare i temi fondamentali sia per la letteratura sia per l'esistenza. Da qui è nato tutto e da qui nasce la passione anche a raccontare storie che abbiano giovani come protagonisti, perché mi sembra che sia un laboratorio aperto in cui tutto si rende più evidente perché è più estremo, come è nel caso di ogni adolescente.
Ecco, però un tratto distintivo dei suoi libri, in qualche modo dalle correnti dominanti, è che appunto c'è un forte senso di speranza e si parla di Dio.
Sì, una volta sono andato in una casa di produzione cinematografica che era interessata a fare il film del primo libro, che insomma, se tutto va bene, sarà nelle sale l'anno prossimo. E mi hanno detto che avevo scritto un libro trasgressivo. Allora io mi sono un po' preoccupato perché insomma è tutt'altro che trasgressivo il libro. Ho detto, è trasgressivo perché c'è un insegnante che ama il suo lavoro, si parla di dolore, si parla di Dio, quindi ormai è diventato trasgressivo affrontare quelle che sono le domande della vita quotidiana. Io lo vedo in classe con i miei ragazzi, che la domanda su Dio è una domanda frequentissima anche da parte di ragazzi che magari non sono credenti. Parlo di Dio nei miei romanzi perché è una domanda che c'è incisa nel cuore dell'uomo e non parlarne significherebbe limitare la realtà. È uno scrittore, quello che pretende di fare è abbracciare la realtà con più ampiezza possibile, come diceva Flannery O'Connor. Io ho trovato nella fede un antidoto straordinario alla noia, perché tutte le cose della vita ordinaria prima o poi finiscono con il deluderci, è anche giusto che sia così perché sono finite, e invece nella fede ho sempre trovato questo slancio e rilancio continuo anche del quotidiano.
Ecco, in entrambi i romanzi c'è questa figura del professore.
Sì.
In qualche modo è la sua presenza nel romanzo?
Ma lì più che altro io mi sforzo di, come sempre nella letteratura, di immaginare come mi piacerebbe essere, magari fossi così bravo come gli insegnanti di cui racconto, quindi senz'altro c'è una tensione ideale. Poi c'è anche un debito di riconoscenza verso gli insegnanti che io ho avuto. Pensi che ho avuto la fortuna di avere come professore di religione del mio liceo padre Pino Puglisi, che purtroppo ho visto andare via, cioè è stato ammazzato proprio quando io stavo al quarto anno di liceo, e sono rimasto chiaramente segnato da questo evento.
Ecco, nel suo ultimo romanzo lei paragona la formazione della perla con il dolore. Lei quindi pensa che il dolore abbia un senso nella vita dell'uomo?
Quello che mi sono sempre chiesto, e che anche si scontrava un po' con la mia fede, era la difficoltà a abbracciare la realtà con quegli aspetti di ombra, di sconfitta, di fallimento che la caratterizzano. E quindi mi sono sempre chiesto questo dolore che cosa ci stia a fare, anche perché vedo che per i ragazzi, per i miei amici, per persone che conosco, spesso questo è proprio l'argomento che fa da scacco per una adesione completa di fronte a un discorso di fede. Cioè, com'è possibile che mi accada una cosa del genere se Dio esiste? Però mi rendo conto anche che nella realtà, e l'aver giocato su questa metafora della perla che nasce da un predatore che ha cercato di uccidere il mollusco e che la conchiglia dia il meglio di sé, cioè proprio la madre perla attorno a questa scheggia che rimane incastrata quando la conchiglia si salva da questo attacco e in 4-5 anni produce questo gioiello meraviglioso, mi ha fatto riflettere sul fatto che è scritto proprio nella realtà che il dolore sia parte di qualche cosa anche di misterioso, ma che proprio nel dolore si è abbracciato con appunto a volte forse un po' di follia, che è quella follia che c'è anche nel cristianesimo, venga dato il meglio di sé. Cioè alla fine quello di cui mi sto rendendo conto, e la scrittura mi aiuta anche a fare questo, è che il dolore è al servizio della vita, spariglia le carte e mi ricorda tutti i giorni che io non sono padrone della vita.
Ecco, lei nel suo ultimo romanzo, Cose che nessuno sa, parla di una ragazza che dopo aver letto l'Odissea troverà la forza per partire per un viaggio alla ricerca del padre. In che modo questo testo aiuta questa ragazza protagonista?
Ma guardi, io le cito solo la frase che ho messo in esergo all'inizio, come citazione all'inizio del libro, in cui c'è Telemaco che all'interno dell'Odissea, dispiaciuto, disperato anche del fatto che suo padre Ulisse non torna a casa, pronuncia questo verso che per me è straordinariamente interessante e dice: se ai mortali fosse concesso dagli dèi qualsiasi cosa, loro sceglierebbero il dì del ritorno del padre, che mi sembra una di quelle intuizioni che i greci ci hanno regalato, quelle specie di squarci appunto su di una profondità che quasi scandalizza, in cui un ragazzo protagonista, tra l'altro dei primi 4 libri dell'Odissea, dice che se un mortale potesse scegliere chiederebbe agli dèi questo dono, il dì del ritorno del padre, e questa richiesta del ritorno del padre, che chiaramente per Telemaco si riferisce a Ulisse, mi sembra anche il grido di un'intera cultura pagana che sta aspettando che Dio si riveli e si riveli come padre. E quindi il bello della scrittura di questo romanzo è stato proprio quello di vedere cosa significa oggi un'Odissea contemporanea in cui non è più Ulisse che vuole tornare a casa, ma è appunto suo figlio, nel caso del mio romanzo una ragazza, Margherita, a cercare di recuperarla, andarla a riprendere. E questa ricerca di un padre che è diventato assente e silenzioso forse si può anche poi estendere, è quello che cerco di fare nel libro, è una ricerca più ampia di un padre con la P maiuscola di cui a volte non ci fidiamo perché pensiamo che si sia dimenticato di noi.
Lei pensa che ai giovani d'oggi, rispetto a prima, manchi la figura del padre?
Sì, credo di sì. Ripeto, non parlando però di un padre biologico, che senz'altro in alcuni casi è appunto assente, ma di una figura del padre come maestro. Cioè noi oggi viviamo in una società in cui chi ha il ruolo di padre nei vari ruoli, può essere il professore universitario, può essere il politico, cioè chi occupa ruoli di lanciare la generazione successiva, esercita invece di quella paternità che sfida i limiti e passa il testimone, un tipo di paternità che io chiamo paternalismo egoista, in cui tutto sommato dai qualcosa ai giovani che vengono dopo, ma in realtà non fai altro che esercitare un controllo per tenere tu le redini di quel posto di potere. E quindi questo senz'altro ha creato in questa generazione, già la mia, ma in quella successiva alla mia, lo vedo con i miei alunni, una sete, un desiderio di ritrovare maestri che appunto credano in te ti passino il testimone.
Lei fa il professore al liceo, qual è la cosa più importante da insegnare ai ragazzi di oggi?
Direi che una prima cosa da insegnare è la passione. Sono diventati, a causa di una cultura basata molto sulla passività, perché si ricevono immagini continuamente da internet, a prendere poco le redini della propria vita, a scoprire qual è la storia unica che sono venuti a raccontare, ma si accontentano spesso delle appunto storie che vengono loro offerte attraverso emozioni forti, e non si mettono poco alla ricerca di quella voce che hanno dentro e sono venuti appunto a raccontare. E questo purtroppo a volte viene protratto per tempo molto lungo, e quindi poi non ci possiamo stupire di queste adolescenze che durano anche fino a tardi, perché se non sai che storia sei venuta a raccontare su questa terra, senz'altro non vai via di casa, ma cerchi di rimanere lì e di farti dire che cosa devi fare. E quindi da un lato c'è questo tema della passione, collegato a questo, per questo non è un'unica cosa, la parola passione ha a che fare anche con il patire, insegnare loro la tenuta, la pazienza, cioè che di fronte a un grande sogno, una grande passione, occorre anche sapere soffrire, che ti dà un po' la misura di quanto veramente tieni a quel progetto e di quanto saprai trasformarlo in realtà.
Come spiega l'enorme successo che lei ha avuto, tenendo conto che appunto questo è il suo secondo romanzo, ma già il primo ha avuto, quindi un'opera prima ha avuto un successo enorme?
Questo non lo so, nel senso che sono un povero professore di liceo a cui è stato regalato un sogno. Tutto avrebbe pensato tranne che appunto di questo romanzo, che questo romanzo diventasse un bestseller o che se ne facesse un film o che venisse tradotto in 18 lingue. Questo per me è veramente un sogno continuo che cerco di godermi finché dura. La ragione che forse mi sono dato, che è una ragione banalissima, è che piace ai lettori. Allora evidentemente lì si va a toccare qualche cosa del cuore delle persone, che è vero. Se non fosse vero, forse non avrebbe questa presa su chi lo legge.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Allargare gli orizzonti ritorna giovedì prossimo.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.